Ecco carissimi, siamo qui in questo tempo ancora ordinario e abbiamo un Vangelo secondo Luca, sarebbe la 25ª domenica, tempo ordinario, rito romano, dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli, un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse, che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare. Oh. L'amministratore disse tra sé, che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo, tu, quanto devi al mio padrone? Quello rispose, 100 barili d'olio. Gli disse, prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse un altro, tu, quanto devi? Rispose, 100 misure di grano. Gli disse, prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Parola di Dio, vi leggo la forma breve. Ma sapete cosa leggendo una cosa, ultimo grido che mi è venuto in mente, zappare non ne ho la forza. L'altro giorno si parlava con una mia amica che mandava messaggi a una sua altra amica, noi dicevo, adesso si WhatsAppa, prima si zappava, ai tempi dell'amministratore si zappava, adesso si WhatsAppa, solo io non WhatsAppo, ho un vecchio telefonino, io zappo ancora. Allora, carissimi, entriamo nel vivo, nel vivo. Mamma mia, come interpretare? Certo che questo Vangelo. Come interpretare questa strana parabola che loda un amministratore disonesto? Cerchiamo di capirci qualcosa. Io ieri, preparando la trasmissione, dicevo al Signore, Signore, mi puoi dare qualche lume su questa parabola? E un lume l'avrei avuto. Non so bene se sia adatto, ma dunque il protagonista della parabola non è l'amministratore. Sapete chi è? È il padrone, quindi il signore, no? È il padrone e io ho notato questa cosa, che è il padrone, anche in questo caso di attività fraudolenta, sa trovare il lato positivo, lode l'amministratore per la sua furbizia, ha trovato un lato, diciamo così, positivo, gli dico sempre di cercare di trovare i lati positivi, della sera non andate a letto quando fate l'esame di coscienza se non avete trovato almeno 5 punti positivi in voi o negli altri. E poi ho fatto anche un progresso, nel senso che vi dicevo che io ho preso l'abitudine di fare l'esame di coscienza sulle benedizioni ricevute durante la giornata. Ma quante benedizioni riceviamo? Quella bellissima epistola agli Efesini, benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione nei cieli spirituali in Cristo. Io sono avida di benedizioni, pensate che a volte ascolto 2 o 3 messe. Almeno alla fine dove il sacerdote dà la benedizione. E dobbiamo anche prendere l'abitudine di benedire nel nostro cuore, chiunque ci venga in mente, cioè soprattutto chi ci ha magari fatto del male, ci ha offeso, noi mandiamogli una grande benedizione nel nostro cuore, benediciamolo. Quindi Quindi adesso però dobbiamo affrontare questo Vangelo. Allora, questo amministratore viene accusato di sperperare i beni del padrone e viene licenziato in tronco. E si vede che si riteneva colpevole perché non tenta neanche di far fogliare una scusa. Abbiamo, diciamo così, tre scene. La prima scena non tenta neanche di scusarsi. La seconda scena sembra quasi che si svolga un soliloquio del tipo: ma che farò? Bracciante, non ho la forza, mendicare, mi vergogno. Alla fine gli viene un colpo di genio, ho capito cosa farò, troverò amici. E convoca i fattori debitori, quindi lui era le dipendenze di un latifondista, il latifondista non se ne occupava, se ne occupava l'amministratore, e chiede al primo: tu quanto devi? 100 barili di olio, che sarebbe più o meno 30 litri. Al secondo: tu quanto devi? 100 misure di grano, che sono più o meno 80 kg. Lui avrebbe potuto anche pensare tra sé e sé: io ho la commissione di questi beni, ma non la tengo, la cedo per farmi degli amici. Quindi un'altra cosa positiva che ha fatto è questa: tra amici o commissione ha scelto gli amici. E quindi è stato intelligente ha usato la sua intelligenza in vista del suo futuro, ma l'insegnamento da vincere da questa parabola è che i figli della luce, per far avanzare il regno, devono saper eguagliare in abilità i figli delle tenebre con tutte le loro astuzie. Pensate, abbiamo ricevuto beni materiali e spirituali, compresa la stessa vita, per cominciare la stessa vita, in cui si innestano tutti gli altri, e dovremmo rendere conto quando, pensate, mi colpisce questo detto, quando uno muore, no? Ha reso l'anima a Dio, quando renderemo l'anima a Dio? Già questo rendere indica che siamo solo amministratori di questi beni, e dobbiamo saper farli fruttare per la vita eterna. E così ci faremo anche tanti amici. Tutti quelli che avremo beneficato qua giù, saranno i nostri amici, i nostri intercessori, e ci accoglieranno nelle dimore eterne. E perché nell'aldilà ritroveremo solo ciò che avremo dato, mentre ciò che avremo trattenuto sarà perso per sempre. Già il Coelet illustrava questa situazione in questi termini: vanità delle vanità, tutto è vanità, chi ha lavorato e accumulato con successo dovrà poi lasciare ad altri i suoi beni, grande sventura accumulare per sé e poi va tutto a finire ad altri. Così non ci si arricchisce davanti a Dio e non ci si fa degli amici per il secolo futuro. Questa è una grande grazia da chiedere al Signore, di avere questa libertà, di avere questa libertà dall'avere, che è comunque una sicurezza. Il denaro è necessario, adesso ci sono tante di quelle spese, poi il riscaldamento, poi la luce, poi il telefono, e quindi occorre averlo per pagare, ma essere liberi, aprire le mani e il cuore e non serrarli a pugno, la cupidigia è un po' questo, un po' serrare il cuore a pugno, non aprire il cuore. L'altra categoria di persona sono i debitori. Allora, chi sono i debitori di questa parabola? In senso spirituale, questa parabola potrebbe essere intesa così: i debitori siamo noi e il creditore è Dio. Davanti a Lui non possiamo che essere sempre e solo debitori. Infatti nel Padre nostro preghiamo che ci siano rimessi questi debiti e che diventiamo capaci di riconoscere gli infiniti doni che ogni giorno ci elargisce il Signore e contare su di Lui. È questa la ginnastica acrobatica che dobbiamo fare ogni mattina. Ogni mattina quando mi sveglio io devo fare il salto in alto. Signore, confido in te, non mi appoggio sul pavimento ma mi appoggio al soffitto. Pensate che ginnastica acrobatica, si va contro la forza di gravità. Ma è così che il Signore vuole che siamo. Diceva già Santa Caterina da Siena, occupati di me, mi occuperò di te. Ecco il vero abbandono filiale che dovremmo avere verso il Padre. E adesso vorrei anche soffermarmi sulla seconda lettura di San Paolo, perché mi ha colpito veramente tanto, è di un'attualità incredibile. E dice così, aspettate che la trovo, e dice così, figlio mio, a Timoteo scrive, raccomando prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per il re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Poi conclude, voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese. Ma vi rendete conto? Ci chiede di pregare per quelli che stanno al potere. Bisogna pregare per quelli che ci governano, lo sapevate? L'avete mai fatto? Ebbene, ce lo dice addirittura la Bibbia, ce lo dice addirittura San Paolo, che gli uomini preghino dovunque si trovino, alzando al cielo mani pure, senza ira, senza contese. Pensate se non è di attualità questo testo, scritto più di 2000 anni fa, no, non proprio. E soprattutto preghino per tutti quelli che stanno al potere, l'avvenire del pianeta Terra sta nella stanza dei bottoni. A chi pigia sui bottoni dipende da chi sta al potere. E dice, se volete avere una vita calma e tranquilla, chi di noi coi tempi che corrono non aspira a una vita calma e tranquilla, senza ira né contese? Come fare per avere questa vita calma e tranquilla? Bisogna alzare le mani e mettersi in ginocchio, occorre elevare a Dio suppliche e preghiere incessanti, soprattutto per coloro che stanno al governo, se vogliamo avere una vita calma e tranquilla. Ecco cosa raccomanda Paolo a Timoteo, ecco cosa raccomanda la lettura di oggi che parla a noi. Bisogna pregare per chi sta al governo, se non ci avete mai pensato, è il momento giusto per cominciare a farlo. Mi veniva anche da pensare che perché l'uomo non è più capace di gestire anche la cosa pubblica, se volete, perché non ricorre a Dio, perché non si lascia guidare da Dio. C'è questa autosufficienza, io so quello che devo fare, io so come si fa, ma no, tu non lo sai. Guardate che Dio ha creato l'uomo con l'intelligenza, anche dopo il peccato originale l'intelligenza gli è rimasta, ma quindi il progresso va avanti, con questa tecnologia poi va avanti alla velocità della luce, più invecchia, neanche non si dica, ma non la sa gestire questo progresso l'uomo, se non si fa illuminare da Dio, non lo sa gestire, è come un apprendista stregone che inventa delle cose che poi si ritorcono contro di lui, se c'è solo da pensare alla bomba atomica, per esempio, no? E quindi, se l'uomo si lasciasse guidare da Dio, capirebbe anche come gestire il progresso, come gestire la cosa pubblica. Mi colpisce un ritratto, diciamo così, che Gesù ha fatto di sé, ha fatto solo un ritratto, ha detto: imparate da me che sono mite e umile di cuore. E lui ricorreva sempre al Padre prima di qualsiasi iniziativa, non decideva mai da solo, lui che è Dio, il figlio di Dio. Prima di scegliere gli apostoli passava la notte a pregare, prima di risuscitare Lazzaro alza gli occhi al cielo, qualsiasi cosa dovesse intraprendere, lui prima pregava. Quindi Gesù mansueto e umile cosa ci insegna? Allora, la mansuetudine significa lasciarsi guidare, l'umiltà significa lasciarsi insegnare. E guardate che se c'è una cosa innata in noi, è un po' questo spirito di orgoglio. A volte magari capita che, appunto, se facciamo l'esame di coscienza la sera, magari troviamo che ci siamo innervositi, abbiamo scattato davanti a una parola, no? E ci viene da dirci: ma ero stanco, ero... Se poi andiamo alle radici, vediamo che non era per niente stanchezza o altro motivo, era che avevano pizzicato il nostro orgoglio. L'umiltà è veramente la virtù indispensabile per fare l'esperienza del Signore. L'umiltà, c'è nella scrittura, ma non mi ricordo dove, cos'è che precede la gloria? L'umiltà precede la gloria. E mentre noi agiamo seguendo le nostre sensazioni, le nostre emozioni, e seguendo, per non dire i nostri istinti, invece non possiamo essere condotti dalla nostra anima, cioè dalle nostre emozioni, un giorno sei su, l'altro giorno sei giù. Dobbiamo farci illuminare dal Signore, metterci sotto la mano di Dio. Ecco, vi parlavo della benedizione, no? La benedizione ce l'abbiamo finché rimaniamo sotto la mano di Dio. Ma se pensiamo di saper fare tutto da soli, non abbiamo nessuna benedizione, diventiamo anche una maledizione per gli altri. Dobbiamo chiedere al Signore che ci tenga la mano sulla testa, ma il problema è un altro, è che siamo noi che non teniamo la nostra testa sotto la sua mano. E sapete sotto che cosa la teniamo la nostra testa? La teniamo sotto i nostri giudizi, il nostro modo di giudicare, e al quale si affiancano le preoccupazioni, i pesi, i ricordi del passato, le ferite del passato, i fallimenti. Ci identifichiamo con un sacco di cose che non ci appartengono più. Noi dobbiamo essere creature nuove, lo dice San Paolo nella lettura che avevamo l'altro giorno, due giorni fa era da Madonna della Salette, io nella cappella della Salette, c'era la messa propria e c'era proprio questa lettura di San Paolo. Siamo nuove creature in Cristo. Per essere nuovi dobbiamo deporre i pesi del passato e sti pesi non ci fanno percepire la mano di Dio sopra la nostra testa, cioè c'è una nuvola nera sopra la nostra testa e usciamo dalla benedizione di Dio. Allora, chiediamo al Signore questa sapienza. Io mi rendo conto che siamo pieni di stoltezza e piuttosto vuoti di sapienza. Allora, per illustrarvi questo che vi sto dicendo, vi racconto una storiella, non so se sia una storiella o se sia realmente accaduto, ma forse sì, perché dai dati che mi dà qui, sarebbe successo nell'Università di Berkeley in California. Un professore di psicologia entra in aula un mattino, come ogni martedì mattina. Il corso è dei più gremiti e decine di studenti parlano del più e del meno prima della lezione. il professore arriva con il classico quarto d'ora di ritardo accademico, tutto sembra la norma tranne un piccolo particolare, il professore ha in mano un bicchiere d'acqua. Nessuno nota la cosa finché il professore inizia a girare tra i banchi con questo bicchiere d'acqua. Allora gli studenti si scambiano sguardi invertiti e sembrano dirsi: eccoci, oggi la lezione riguarderà certamente l'ottimismo, il professore ci chiederà se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto. Alcuni diranno mezzo pieno, altri mezzo vuoto, altri che mezzo acqua e mezza aria, insomma tutto scontato. E invece il professore chiede: secondo voi quanto pesa un bicchiere d'acqua? Tutti spiazzati, perché non si aspettavano quella domanda, ma rispondono: ma sarà 100-200 grammi più o meno. Il professore, dopo che tutti ebbero risposto, disse: il peso assoluto del bicchiere è assolutamente irrilevante. Ciò che conta è per quanto tempo lo tenete sollevato. Felice di aver catturato la loro attenzione, il professore continua: tenetelo sollevato per un minuto e non avvertirete problemi. Tenetelo per un'ora e avrete il braccio dolorante. Tenetelo per un giorno e avrete il braccio paralizzato. Gli studenti ascoltano attentamente il professore di psicologia. In tutti questi casi, dice, il peso del bicchiere non è cambiato. Eppure più il tempo passa, più il bicchiere sembra diventare pesante. Ecco la lezione che dobbiamo trarne. I pesi che ci teniamo, lo stress, le preoccupazioni, a forza di tenerceli addosso, ci paralizzeranno, e non solo ci paralizzeranno, ma creano quella coltre di nubi che ci impedisce di percepire la benedizione di Dio, la mano di Dio sulla nostra testa. Quindi le nostre preoccupazioni, i nostri problemi, piccoli o grandi che siano, ciò che conta è il tempo che dedichiamo a loro. Se gli dedichiamo poco tempo, la mente non è risente. Se ci pensiamo più volte, la nostra mente inizia a stancarsi. Se ci pensiamo continuamente, la mente si paralizza. E quindi per ritrovare la serenità bisogna abbandonare i pesi. Il Signore ci dice, una volta mi ha detto, una volta nella preghiera dicevo: Signore, ma sei troppo avanti, ma io non ti raggiungerò mai, ma vai troppo veloce. E il Signore: ma sono dietro che aspetto che tu mi dia il tuo zaino, ti porti tutti i pesi addosso. Ecco, il Signore vuole prendere i nostri zaini, perché camminiamo spediti, senza questi pesi noi riusciremo anche a correre, lo dice anche San Paolo: io corro la corsa verso il Signore. Solo che vi ho già detto tante volte che la cosa indispensabile da fare è cambiare mentalità, dobbiamo cambiare mentalità, e quella la dobbiamo cambiare noi. Poi il Signore ci cambierà il cuore, e col cuore cambiato e la mentalità cambiata cambieranno anche le circostanze attorno a noi. Siamo un po' noi che programmiamo quello che ci capita, col nostro modo di fare, col nostro modo di pensare. Ma adesso, allora, appunto, per darvi una bellissima preghiera, che è una bellissima consolazione, ne ho trovata una bellissima, è una perla. Ed è proprio tratta da un testo francese che si intitola La perla évangélique, del XVI secolo addirittura, bellissima. Dolcissimo Spirito del Padre e del nostro Signore Gesù Cristo, suo Figlio, vieni ed effondi in me la tua grazia divina. Rigenera il mio cuore con la tua santa consolazione, perché tu sei il più eccellente fra i consolatori, Signore. Io mi imbatto in parecchie sofferenze in questa vita piena di pericoli e di cui ci si può certo lamentare. E molti consolatori titubanti si propongono ai miei occhi, Ma nulla può davvero consolare le mie profondità. Non c'è nessuno su cui potrei osare confidare al di fuori della tua presenza e del tuo divino influsso nel mio cuore. Sì, è vero, spesso trovo consolazione, come nella forza e la salute corporale che mi dai, ma è soprattutto quando tu, mio Dio, ti degni di far visita alle intime stanze del mio cuore, che regna davvero sovrana e certissima la beata consolazione, la certissima e beatissima consolazione. Oh, mi fa particolarmente piacere che parla delle stanze del cuore, perché vi ho detto tante volte che nel nostro cuore ci sono tante stanze. E io vi dico sempre di andare nella stanza superiore, state attenti a non stare da quella di sotto, perché la stanza psicologica lì c'è il nemico che ci sguazza e ci cucina, fritto impanati ci cucina. Solo che io dove sia in voi non lo so, so che c'è la stanza superiore, e lo dice anche questa bellissima preghiera. Ma per saperlo, ognuno di voi, cosa dovete fare? Dovete chiederlo al Signore. Dovete dirgli: Signore, dimmi dove abiti, ma Lui abita in noi, cioè lo Spirito Santo abita in noi, dove volete che abiti, non abita mica fuori, abita, no. In ogni carne c'è scritto, quindi non siamo solo ossa, siamo anche carne, per cui lo Spirito abita in noi, per cui c'è un luogo in cui risiede e dobbiamo chiedere che ce lo riveli. Allora io vi posso dire, primo, che è nella stanza superiore. Secondo, che non è sicuramente dove sentite angoscia, turbamento e paura. Quelle cose sono tutte provocate da un altro, non dallo Spirito di Dio. Quindi chiedete, mi veniva in mente, pensate che l'altro giorno, un po' di tempo fa, ho letto che Papa Francesco aveva i suoi, era fan anche lui di cantanti, e gli piaceva tanto una cantante francese che aveva una voce magnifica, Edith Piaf, e questa diceva una cosa che bisognerebbe mettere in pratica per avere, come dire, questa pace del cuore, non identificarci col proprio passato, non ritornare continuamente, a rivedere, a rivangare. C'è un canto bellissimo che ha attraversato i secoli, e lei non so quando è morta, comunque il canto ha attraversato proprio i secoli, è bellissimo, e dice, aspetta, vi faccio la ritornare. Non je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout cela m'est égal, la. Non rimpiango niente, non sto a guardare il male che mi è stato fatto, guardo avanti, guardiamo avanti, abbiamo un glorioso futuro, ma lasciamo stare il passato, la moglie di Lot, si è stata trasformata in stato di sale guardando indietro, noi guardiamo avanti. Ecco, e allora siamo arrivati al momento della vitamina spirituale. Ve ne do una di un celebre, un grande filosofo della Grecia antica, Aristotele. Pensate che saggezza avevano questi, non avevano la rivelazione cristiana, ma avevano una saggezza che noi l'abbiamo persa. Io l'ho intitolata: quando è che si è veramente grandi? E Aristotele dice: la vera grandezza consiste non nel ricevere onori, ma nel meritarli. Ecco qua, l'essere invece dell'apparire, tutti vogliono apparire quanto essere, tanto nessuno lo vede. Ecco carissimi, allora ho concluso, e buona domenica a tutti da Vilma.